Un noto proverbio recita: chi dorme non piglia pesci. Io questa notte ho dormito poco, ma ugualmente non ho preso pesci. Credo che questo proverbio introduca un pochettino qual è brevemente, molto brevemente perché fa caldo e per la gioia di quelli più giovani, introduca il tema, un tema che sento particolarmente negli ultimi tempi a livello nazionale, se così posso dire. È una delle cose più tristi, una delle cose più squallide, concedetemi il termine, per un figlio di Dio, per un cristiano, è quella di essere spiritualmente innocuo. Quello di non essere né carne e né pesce. E noi potremmo dire, ma perché? Non siamo mica in questa situazione. Vegliamo sulle nostre vite, vegliamo. Una delle cose più tristi è quella di essere in qualche modo anestetizzato. Cioè, come un po' diceva Carmen stamattina, non reagiamo più di fronte alle cose belle di Dio. O anche se attraversiamo delle cose brutte, rimane Dio. Allora penso che dovremmo riflettere insieme, io ho riflettuto e continuo a riflettere e vi chiedo di riflettere con me su alcune domande. Per cercare di contrastare questo pericolo incombente, questo pericolo micidiale che è uno stato di mediocrità. La mia vita di preghiera, la tua vita di preghiera, la mia vita di adorazione, di contemplazione di Gesù, del Signore Gesù, i rapporti di comunione con i fratelli, le sorelle, il peso per i perduti, la passione per le missioni che languono, che ci dovrebbero aiutare a portare avanti la missione. Sono realtà veramente vissute dalla mia vita? Sono veramente realtà vissute dalla tua vita? O dovremmo forse ammettere? O dovrei ammettere, e devo ammettere, che forse l'amore, quel primo amore di cui parla l'Apocalisse, e non solo, si è affievolito? La fede si è un po' indebolita? E di conseguenza la speranza è nella pianura padana, inverno, nella nebbia? Ci basta Dio, lui solo, o non ci basta più? Avremmo desiderio di altro? Sì, a Dio, ma anche altre cose. Vorremmo vivere come vivono tutti? Essere come gli altri? Oh, è un'esperienza che il popolo di Israele ha fatto. Se vi ricordate, tutte le altre nazioni avevano un re. E poverino, Israele non ce l'aveva e allora voleva avere un re a tutti i costi. E Dio gliel'ha dato, Saul. Ma, leggiamo poi tutte le conseguenze. Abbiamo cominciato con Dio, sì, e va bene, ma la domanda è: desideriamo andare fino in fondo con Lui, cioè non fermarci a metà? Ecco il pericolo della mediocrità. E il grosso pericolo che vedo in me, e qualche volta, perdonatemi, non solo, è quello di fermarmi a metà strada per installarmi in una specie di sicurezza, di torpore, che è quello della mediocrità. E E se siamo presi, se è un avvertimento, se siamo presi nel laccio della mediocrità, diventiamo incapaci di rispondere ai bisogni reali della nostra società che ci sta attorno. Non rispondiamo più ai bisogni reali e anche a quello dei nostri compagni di viaggio, i nostri fratelli, le nostre sorelle, perché la nostra sensibilità spirituale rischia di essere anestetizzata. Chiediamo al Signore, con la forza e la potenza dello Spirito Santo, che tutte quelle situazioni che potrebbero portarci a uno stato di mediocrità vengano sbriciolate completamente dal Signore e dallo Spirito Santo. Mediocrità. Ma che cos'è questa mediocrità? Perché tanti anni fa, quando andavo a scuola e prendevo mediocre, non era un voto malvagio. Ce ne fossero stati. Ma studiando l'etimologia della parola, la parola mediocre non è così bella come quando si prende mediocre a scuola. Perché il termine mediocre viene dal latino mediocris, e viene da medio, ciò che sta a metà. Quindi il valore, il significato etimologico della parola mediocrità è la natura, il carattere di ciò che sta fra il grande e il piccolo, tra il buono e il cattivo. È qualcosa di poco considerevole, è qualcosa di poco buono, di poco distinto. Qualcuno si starà chiedendo, ma stamattina non legge la Bibbia? Sì, la leggo, state tranquilli. È una insufficienza, è una via di mezzo tra la ricchezza e la miseria, tra l'altezza e la piccolezza. Il sarcastico filosofo francese Voltaire, francese Fabio, francese, affermava: non bisogna farsi beffe né di quelli che fanno il bene né di quelli che fanno molto male, ma di quelli, bisogna farsi beffe, che essendo mediocri si credono dei geni e si danno arie di importanza. A volte anche gli atei dicono delle cose intelligenti. In effetti la mediocrità è mancanza di grandezza, è mancanza di eccellenza, è mancanza di merito, è un'insufficienza in qualità e in quantità. Questa è la definizione di un dizionario francese sulla parola mediocrità. Oh, qualcuno potrebbe dirmi, ferma un attimo, la parola mediocrità non esiste nella Bibbia, perché a volte ci sono anche di queste obiezioni, ne ho sentite. È vero. Hai ragione se pensi questo, ma ciò che essa rappresenta, le nefande conseguenze della mediocrità sono, ahimè, ben evidenziate in diverse pagine della parola di Dio. Ci dicono qualcosa personaggi come Lot, avete studiato Lot, come Balaam, come Eli, non mio zio, mio cognato, il sacerdote Eli, Saul, già citato, tanto per dirne alcuni. La Bibbia ci fornisce l'esempio negativo di questi uomini, uomini che hanno vissuto nel torpore della mediocrità, così che noi possiamo imparare dai loro errori. Ci dice qualcosa, ad esempio, la lettera indirizzata alla chiesa di Laodicea nell'Apocalisse, e adesso vengo al testo, attraverso questa chiesa che si dava arie di importanza e si credeva di essere, Dio può parlare al mio cuore e al tuo cuore per stare attento allo stato di mediocrità. Leggiamo adesso questo testo in Apocalisse capitolo 3 dal versetto 14 e vi prego di leggerlo come se non lo aveste mai letto. Apocalisse 3, 14. All'angelo della chiesa di Laodicea scrivi: queste cose dice l'Amen, il testimone fedele e veritiero, il principio della creazione di Dio. Io conosco le tue opere. Tu non sei né freddo né ardente o né fervente. Sei un mediocre. O fossi tu pur freddo o ardente. Così, perché sei tiepido, potremmo leggere mediocre, e non sei né freddo né ardente, queste sono quelle parole che mi piacerebbe strappare dalla Bibbia, ma non posso. A volte dico forza di strappare qui, strappare là, rimarrei solo con la copertina. Io ti vomiterò dalla mia bocca. Tu dici, o chiesa, sono ricco, mi sono arricchito, non ho bisogno di niente. Tu non sai invece che sei infelice fra tutti, miserabile, povero, cieco, nudo. Perciò io ti consiglio di comperare da me dell'oro purificato dal fuoco, per arricchirti, e delle vesti bianche per vestirti, e perché non appaia la vergogna della tua nudità, e del collirio per ungerti gli occhi e vedere. Tutti quelli che amo io li riprendo e li correggo. Sii dunque zelante e ravvediti. Ecco, io sto alla porta e busso. Se qualcuno ascolta la mia voce e apre la porta, io entrerò da lui e cenerò con lui ed egli con me. Chi vince lo farò sedere presso di me sul mio trono, come anch'io ho vinto e mi sono seduto con il Padre mio sul mio trono. Chi ha orecchi ascolti ciò che lo Spirito dice alle chiese. Laodicea. Piccola storia per inquadrare il contesto. Laodicea divenne il più ricco e importante centro commerciale della regione, la Frigia. Attenzione, era particolarmente nota per tre attività: attività bancaria, industria della lana e l'industria farmaceutica, particolarmente rinomata per il collirio. Poi c'era un altro problema: riserve idriche inadeguate costrinsero i laodicesi a costruire un acquedotto sotterraneo che andava per chilometri e chilometri, e quindi quest'acqua, scorrendo così per tanto tempo in questa situazione, era torbida e tiepida. E i viandanti che arrivavano in questo centro commerciale, diciamo così, quando la bevevano, non abituati a un'acqua simile, dal disgusto la sputavano immediatamente. C'è una cosa interessantissima che trovo. La presenza di queste tre industrie che ho citato, la bancaria, l'industria della lana e la farmaceutica, hanno un ruolo importante in questa lettera. Cosa dice il Signore? Oro, bancaria, vesti bianche, attività, l'industria della lana, collirio, la farmaceutica. Ciò che Cristo offre è la controparte spirituale delle tre principali attività della città. Come dire, hai delle grandi banche piene d'oro, vieni a prendere l'oro che ti do io. Avete delle industrie della lana incredibili, vieni a prendere le vesti bianche da me. C'è collirio per tutti i generi, sarebbe la mia città, che devo vivere col collirio. E Dio dice, vieni a prendere il collirio che ti do io, perché è quello che ti permette di vedere. E proprio come quell'acqua tiepida e sporca nauseava i viandanti, la chiesa di Laodicea stava disgustando Cristo. Questo è il contesto. Ma Dio dice, lo Spirito Santo dice, io conosco le tue opere. È inutile che cerchi di trafugare. E un'altra cosa interessante, tutti quelli che amo, abbiamo letto, io li riprendo e li correggo. E poi conclude, io sto alla porta e busso. Se estrapoliamo questo versetto particolarmente, io sto alla porta e busso, questo versetto potrebbe essere interpretato come un invito dolce e tenero da parte di Gesù. E ci sono molti quadri che sono ispirati a questo versetto, che tendono a ritrarre un Gesù mite che bussa dolcemente alla porta. Si possono anche interpretare cose di questo tipo, ma il contesto non mi sembra questo. In realtà Gesù qui non mi sembra molto dolce e tenero, non mi sembra molto gentile e mite, perché questo invito veniva immediatamente dopo un forte rimprovero. Mi state facendo venire la nausea. E mi pare che non sia un rimprovero gentile. Gesù stava bussando alla porta di questi laodicesi con l'urgente richiesta di una situazione di emergenza. C'era una situazione di emergenza. Sei un mediocre, non sei né caldo né freddo, né carne né pesce. Possiamo fare tutti gli esempi che vogliamo. Questo era il problema. Gesù stava bussando alla porta di una chiesa la cui mediocrità stava mettendo in grave pericolo la situazione, la salute spirituale. La salute spirituale. La loro, permettetemi il termine, prospera tiepidezza gli faceva venire voglia di vomitare. Ma, il discorso non finisce qui. Gesù amava questi cristiani tiepidi, li amava e li disciplinò amorevolmente anche se con parole dure. E ha subito detto qual era la terapia. La cura. Sii zelante e ravvediti, cioè cambia modo di pensare e modo di fare. Ravvediti, datti una mossa, siamo ancora in tempo, ti sto avvertendo, ma muoviti, perché così non va molto bene. Non è bello far venire la nausea. Questa notte ho avuto un senso di nausea per tutta la notte e ce l'ho ancora un po' anche adesso. E proprio questo mi ha fatto riflettere su quante volte io faccio venire la nausea al Signore. Non è un bello stato. Dovremmo vergognarci quando succede questo. Gesù sta bussando alla porta del tuo cuore, del nostro cuore? Lo sentiamo? Lo stiamo ascoltando? O lo stiamo ignorando, o addirittura lo stiamo resistendo? Stiamo tollerando qualche peccatuccio? La tiepidezza spirituale, leggi, la mediocrità spirituale, è un peccato. Perché se non fosse un peccato non farebbe venire la nausea al Signore Gesù. Solo i peccati fanno venire la nausea al Signore Gesù. Il problema è che spesso non è percepito come tale. Anzi, può apparire anche come qualcosa di tollerabile e perfino di piacevole, di quasi piacevole. Ma è mortale, è un nemico mortale, è un pericolo micidiale. Perché in questa condizione, ripeto, non ci rendiamo più conto di quanto rischiamo di essere infelici con tutto il nostro oro, ammesso che ce l'abbiamo, di quanto siamo miserabili con tutte le nostre cose che abbiamo, di quanto siamo poveri per quanto ricchi possiamo essere, di quanto siamo ciechi e anche nudi. Questo dice il testo. Ma non finisce qui la storia. Ecco la dimostrazione di amore di Gesù. Siccome Dio ama peccatori come noi, quando ci troviamo in questa condizione, se ci troviamo in questa condizione, egli viene e bussa alla porta, bussa con forza, e i colpi di martello delle sue dure parole possono anche metterci sulla difensiva e anche farci arrabbiare. Sì, possono anche farci arrabbiare, perché le parole dure fanno male soprattutto al nostro orgoglio, non dimentichiamolo, fanno male al mio orgoglio. Ma Gesù non vuole essere cattivo, Gesù non vuole condannarci, vuole solo correggerci, vuole svegliarci se ce n'è bisogno. Questa è la disciplina amorevole del nostro Salvatore Gesù, che ci vuole avvertire e ci vuole dire: la tiepidezza minaccia il tuo rapporto di comunione con me, la mediocrità minaccia il tuo rapporto di comunione con me. E ripeto, la terapia c'è, sii zelante e ravvediti, cambia modo di pensare su alcune cose e modo di fare su alcune cose, come dice il versetto 19 di Apocalisse 3. Allora, se Gesù sta bussando alla nostra porta, accogliamolo come si deve, affinché possiamo cenare con Lui e Lui con noi, così come dice Apocalisse 3:20. Chiudo con un'esortazione che è una preghiera mia. E spero che possa essere anche la vostra preghiera. Desidero avere un'ottima relazione con Dio, mio Padre, e chiedo a Lui che attraverso la parola, la Sua parola e l'opera dello Spirito Santo, possa rendermi conto che, come dice Paolo al capitolo 13 ai Romani, vivo un tempo decisivo, un tempo cruciale, così che possa scuotermi dal torpore di una vita cristiana di basso livello. Io non voglio correre il rischio di procurare nausea e vomito al mio Signore e Salvatore Gesù con la mia vita cristiana caratterizzata dalla mediocrità. Desidero onorarlo perché Lui mi ha amato e mi ama alla follia e ha dato tutto per me, non qualcosa, non alcune cose, non si è fermato a metà strada, è andato fino in fondo. Gesù non ha vissuto una vita mediocre, ha vissuto una vita fedele al Padre, fino in fondo, e fino in fondo, come abbiamo ricordato, vuol dire alla croce. Questa è la mia preghiera. Quale sarà la tua questa mattina? Io sto alla porta e picchio e busso. Se qualcuno ode la mia voce e apre la porta, io entrerò, cenerò con lui ed egli con me. Bello. Ma bisogna sentire quel bussare e bisogna aprire la porta e invitare Gesù a cena. Questa è la caratteristica di una vita non mediocre. Mi Mi piacerebbe in chiusura cantare un canto, ma non lo cantiamo perché è uno di quelli che non c'è la musica, quindi vorrei che venisse almeno proiettato e lo leggiamo insieme ancora come una preghiera. Provo a leggere là, perché ho messo un bel po' di collirio, se per caso funziona. Per piacere a te, io voglio vivere. Signore Dio, modella il mio cuore e fai di me un vaso che ti onori, che splenda come oro solo per te. Onorare te, piacere a te, questo è tutto ciò che io desidero? Vorrei mettere un punto interrogativo e poi rileggere e dire sì, è tutto ciò che io desidero. Onorare te, sempre te, questo è tutto quello che io farò. Che il Signore ci benedica e continui a parlare al nostro cuore e ascoltiamo i colpi di martello che lui può dare al nostro cuore.